Allora, abbiamo visto la settimana scorsa questo libro di Giuda, quasi la totalità di questo libro è un avvertimento riguardo i falsi profeti, i falsi dottori, e Giuda ci dà una descrizione come possiamo noi credenti capire uno che è un falso cristiano o un falso pastore, un falso dottore della parola di Dio. Ma come abbiamo visto mercoledì scorso, Giuda comincia questa lettera con una buona nota e lui finisce questa lettera con un buon pensiero, perché tutto quello che è in mezzo è abbastanza negativa, no? Che parla di queste persone ingannatori. Però rileggiamo solo versetto 1. Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicate. Quindi lui comincia con questa nota edificante di ricordarci che siamo stati chiamati, siamo santificati, siamo custoditi in Cristo Gesù, e che in Cristo Gesù noi abbiamo la moltiplicazione di pace, di amore e di misericordia. E poi dal versetto 3 lui parte, lui ha detto: volevo scrivere riguardo alla nostra comune salvezza, però ho sentito il peso di darvi questa parola di avvertimento riguardo a questi falsi dottori che sono in mezzo a voi. La settimana scorsa siamo arrivati fino al versetto 7, perché Giuda usa vari esempi. Il primo esempio che usa in versetto 4, lui parla di uomini infiltrati. Quindi tutto il discorso di Giuda è un discorso dentro la Chiesa. Noi non dobbiamo guardare questo e vedere che questi sono satanisti, sono del New Age, sono persone fuori, contro i cristiani. Queste sono persone che si chiamano cristiani, che dicono pace, che dicono nel nome di Gesù. E Paolo dice: alcuni sono infiltrati in mezzo a voi, quindi hanno passato un filtro e sono mischiati in mezzo alla Chiesa, in mezzo ai veri credenti. E poi lui ci dà questi vari esempi. Versetto 5 parla del popolo uscito di Egitto che non è entrato nella terra promessa a causa della loro incredulità, e Giuda usa questo esempio di come solo 10 spie hanno contaminato più di 2 milioni di persone. Quindi di non sottovalutare il potere che una persona o due persone in una comunità possono avere, no? In modo negativo. 10 persone hanno rovinato, hanno seminato paura e incredulità in 2 milioni di persone. Poi Giuda usa l'esempio di Satana, di angeli, che hanno perso il loro primo stato. E abbiamo visto come Satana era solo un essere, e la Bibbia dice che lui ha trascinato indietro di sé un terzo degli angeli del cielo. In Apocalisse, ricordate, no? Scritto che Satana viene sulla terra con grande furia e con la sua coda trascina un terzo delle stelle di Dio. Allora, questo parla della ribellione di Satana, però era solo uno, è cominciato con uno, questa ribellione nella prima chiesa, no? Prima della creazione del mondo, quando c'era solo Dio e angeli. Poi il terzo esempio abbiamo è quello di Sodoma e Gomorra, delle città descritte in Genesi come città depravate. E secondo me l'esempio per noi credenti è come Lot, no? Che ha visto Sodoma, poi si è avvicinato, ha piantato le sue tende, poi alla fine ha dimorato in mezzo alla città. Per noi credenti di stare attenti che il mondo non ci influenza, che siamo noi a influenzare il mondo e non il mondo a influenzare noi. Specialmente il mondo in cui noi viviamo, no? Le mass media, l'internet, televisione, giornale, ma quanti, no? Cioè, se io penso solo nella mia vita, negli anni 60, quando ero un bambino, no? Non c'era nessuno, anche sulla televisione, no? Non so, in italiano, vabbè, c'era Totò, no? Negli anni 60, no? Non c'erano porcherie in Totò, no? C'erano parolacce, c'erano donne con pochi vestiti. No, era tutto, anche nelle medie c'era un certo equilibrio, un certo freno, ma noi ormai viviamo in tempi di Sodoma e Gomorra veramente, quasi. E quindi dobbiamo stare attento. In versetto 8, Giuda continua la sua descrizione di queste persone. Ciò nonostante, allo stesso modo, anche questi sognatori contaminano la carne. Quindi sognatori, persone che non vivono in realtà, persone che vivono fuori dalla realtà, almeno nel loro modo di ragionare. Non hanno un ragionamento spirituale rivolto verso Dio, hanno un ragionamento carnale, anche riguardo le cose, diciamo, dei cristiani. Contaminano la carne, quindi abbiamo già visto questi falsi dottori in versetto 4 che mutano in dissolutezza la grazia di Dio. Quindi un segno dei falsi dottori è che non c'è purezza nel loro comportamento. Magari c'è purezza nella loro dottrina, ma non c'è purezza nel loro comportamento. Ci sono anche quelle che non hanno purezza neanche dottrinalmente. E come i gnostici che dicevano che tutto quello che è materiale è malvagio, quindi le sedie sono malvagie, il pulpito è malvagio, il mio corpo è malvagio, però noi cristiani siamo nati di nuovo e anche se il mio corpo fa cose cattive, peccati, cioè, per esempio anche se vado con le prostitute, però quella è la mia carne. Ma io, il mio spirito rimane puro. Questa è un po' la loro dottrina, ma è una falsa dottrina, perché Paolo chiaramente, scrivendo ai Corinzi, dice: chi unisce una prostituta, cosa è detto? Si unisce il tempio di Dio con il tempio di demoni. E lui dice: non siete ingannati, perché non erediterete il regno di Dio. Dio non si può beffare. Chi distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà. E quindi c'è la promiscuità, c'è la perversione. E qui in Italia magari non ancora non vediamo tanti estremi. Nel mio paese stanno accadendo cose in questi giorni, in quelle che vengono chiamate anche chiese evangeliche, illucinante. Pastori che dicono parolacce dal pulpito, pastori che fanno la sfida del sesso alla congregazione, non nelle nostre chiese della Calvary Chapel, però chiese che si dicono evangelici. E quindi Giuda dice che questo è un segno dei falsi profeti. Rispingono l'autorità. Avete mai conosciuto credenti che dicono: ma non bisogna frequentare una chiesa, non c'è bisogno, solo io e Dio, no, io sono sottomesso solo a Dio, non ai uomini, no, quasi come un vanto, no? Qualcuno ha mai conosciuto un credente? Forse perché sono pastore io ho conosciuto tanti. Ma io non vado a nessuna chiesa, io sono sottomesso a Dio. Bene. Però la Sacra Scrittura ci insegna di essere sottomessi ai nostri conduttori, sottomessi ai vigili urbani, sottomessi al sindaco, sottomesso allo Stato italiano. La Bibbia è piena di sottomissione e quindi chi respinge autorità respinge. Paolo e Pietro tutti e due dicono chi respinge l'autorità di Dio. E quindi questi credenti che dicono ma non c'è bisogno di frequentare una chiesa o appartenere a un gruppo o essere sottomesso a altri uomini sono sognatori, perché io ho visto almeno nella mia vita che la mia sottomissione ai uomini è una misura in realtà quanto è veramente la mia sottomissione a Dio, perché è facile dire io sono sottomesso a Dio, giusto? Come potete controllare se io sono sottomesso a Dio? Certamente dalla parola di Dio. Se io vivo in chiara ribellione alla parola di Dio, però se io almeno apparentemente vivo una vita cristiana, no, non in peccato aperta, come potete misurare se io veramente sono sottomesso a Dio? Non potete. Quindi è facile dire io sono sottomesso solo a Dio. Ma quanto siamo sottomessi a Dio viene riflesso nella nostra sottomissione a altri esseri umani. E non so per voi, no, sì, io so per voi perché siete uguali a me, che quando uno mi dice Craig, tu devi sottomettere, no? Tipo un piccolo, quella carne, quell'Adamo, no? Quel bis nonno risorge dentro di me e dice: no, no, io non voglio essere sottomesso a nessuno. Però io, come credente, devo riconoscere: questa è la vecchia natura, questa è la natura che è corrotta. È condannata, questa natura qua non erediterà il regno di Dio, perché io mi devo spogliare di questa vecchia natura e Dio mi deve dare un nuovo corpo incontaminata. Ma è dentro ognuno di noi, siamo d'accordo? No? Se no, vai al lavoro, vedi uno che ti dice di fare qualcosa, no? Magari uno che non è chiaramente il capo, il proprietario. Ma tu chi sei? No. È stato ben detto che si vede chi è veramente servo quando viene trattato come un servo. No? Quando uno ti tratta come un servo, prendi la scopa e pulisci là. Perché è facile dire siamo servi di Dio. E poi... come ti permette di dire a me di prendere con la scopa a pulire? No. No, la nostra carne ribella contro questo. Ma dobbiamo stare attento, perché Giuda dice che questi falsi credenti respingono l'autorità. Loro non accettano nessuna autorità nella loro vita. Infatti tu... di nuovo in Italia non vedi tanto questo perché siamo talmente pochi credenti e chiese in realtà, però in America ci sono tanti di questi telepredicatori, evangelisti, no, che hanno questi ministeri ma non sono sottoposti a una chiesa o a un gruppo di persone, non hanno una contabilità, no? Tipo chi tiene i conti del tuo ministero, i soldi dove vanno, no? Comprendete? Sono un po', in inglese si dice loose cannon, no? Sono un po' palloni di cannone che vagano dove vogliono loro, ma in realtà non sono sottomessi a nessuno. E quindi questo è un segno. Chi non è sottoposto all'autorità di altri uomini è uno dei segni che è un falso profeta. Io sinceramente io sono contento che io sono sottomesso altri pastori. Almeno io lo vedo come una protezione per la mia vita. Di avere Brian Broderson e Chuck Smith, altri pastori più grandi di me, più grandi di esperienza sopra di me. Sono contento perché io, per me mi sembra come una tenda, come una protezione per la mia vita. E poi c'è anche nella comunità, no? Perché anche se io sono pastore, non è che io non devo rispondere a voi, giusto? Non sono sopra nessuno, nel senso, è vero che Dio mi ha posto come conduttore di questa comunità, ma non è che io sono al di sopra, che uno può venire da me e dice, pastore, perché hai detto questo, non è conforme alla parola di Dio? No, se io dico, ma tu chi sei a venire a me? Tu sei nato 2 giorni fa nello spirito. E allora vuol dire che non voglio che la mia vita sia esposta agli altri. E io ho visto che quasi sempre queste persone che dicono io sono sottomesso a Dio e non ho bisogno di essere sottomesso, secondo me 99,9% delle volte sono persone che vivono una vita nascosta e non vogliono, perché sapete che vivere in una comunità, no, come la nostra, vuol dire che la tua vita è aperta a altre persone, giusto? Noi viviamo insieme, non viviamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, però se noi frequentiamo, ci conosciamo per tanti anni, no? Anche voi sicuramente, i fratelli che sono tanti anni nella chiesa, loro conoscono alcuni dei miei difetti, giusto Gabriella?
Sì?
Ne ho difetti, sei d'accordo che ho difetti? Sì, certo. È vero, è inutile negare la verità, no? Abbiamo tutti difetti. Ma Dio ha costruito la chiesa proprio per questo fatto, che c'è un rendersi conto. Voi dovete rendersi conto a me, uno l'altro, io devo rendermi conto a voi, gli altri responsabili, loro devono rendere conto a me. È una sicurezza per la nostra vita spirituale. Ma questi falsi dottori respingono autorità. Loro vagano, si nascondono, non permettono che la loro vita viene esposta agli altri. Parlano male delle dignità. Quindi in versetto 9 Giuda va un po' più in dettaglio riguardo cosa dicono. Ma dignità è solo, questa parola è solo tipo qualunque autorità, non solo spirituale nella chiesa, pastori, anziani, diaconi, eccetera, ma anche il sindaco di Montebelluna, anche un poliziotto, anche un politico, che io anche tante volte confesso questo peccato. Magari dei politici, sai, quello non capisce niente, no? Quando io... E devo dire che alcuni anni fa qui in Italia c'era una persona che era il primo ministro, non dico se era di Bush o di un colpo, no? Destra e sinistra e napoletano, chi non ha capito. Però per me questo uomo non valeva niente come leader di questo paese. Però io ho sbagliato, perché anche, sì, mai dal pulpito, perché la politica secondo me non deve entrare nella comunità. Sono discorsi che facciamo fuori dalle porte. Però anche con i fratelli, no? Si parla, ma quello è un stupido, no? Magari dopo lo Spirito Santo mi ha compunto di questo fatto, Perché anche se è vero che questo uomo era stupido, io pubblicamente non dovevo esprimere mia opinione in quel modo. Perché lui è sempre un'autorità che rappresenta il governo. E magari alcuni di voi dicono, ma sciocco, Craig, ma addirittura, no? Perché tutti parlano male dei politici, giusto? Però noi dobbiamo essere un popolo diverso. E magari questa è una cosa piccola, no? Non che dobbiamo essere d'accordo, o non possiamo dire, non sono d'accordo con quello che hanno fatto, perché alcune cose che hanno fatto, chiaramente anche biblicamente, sono sbagliate. Però di diminuire quella persona, perché lui rappresenta un ufficio. E quindi dobbiamo stare anche attenti di parlare male delle dignità, anche se loro sono dell'altra razza, politicamente da noi. Qui in versetto 9 Giuda usa l'esempio di Satana, addirittura secondo me usa l'esempio di Satana per dire che l'arcangelo Michele, cioè chi è l'essere più malvagio, più meritevole di essere, di cui potremmo sparlare nell'universo? Satana, senza dubbio Satana. Eppure Giuda dichiara che l'arcangelo Michele, quando discutevo con Satana riguardo il corpo di Mosè, non ha cominciato a insultare Satana, non ha cominciato a dire tu sei cattivo, o io ho i muscoli più forti di te, adesso ti pesto la testa. Lui ha detto solo il Signore ti sgrida. E anche noi come credenti, l'autorità che noi abbiamo, è vero che Gesù ha detto, io vi do autorità su serpente e scorpione e su tutto il potere del nemico, giusto? Nel Vangelo di Luca. Però questo non ci dà licenza di parlare neanche del diavolo in modo troppo leggero. E di nuovo, magari in Italia non ho mai visto, ma in America ho visto questi telepredicatori, specialmente quello della prosperità, no? Della proclama e avrai, non confessi, crea realtà con la tua bocca. E tante volte quando parlano di Satana e dei demoni, e io Satana, io lo faccio vedere solo sotto le mie scarpe, e io ho pestato il diavolo. Allora, questo è quello che Giuda sta descrivendo, queste persone, perché parlano male di cose che non capiscono. Perché Satana e angeli in realtà sono esseri molto più forti di noi. Siete d'accordo? È solo la grazia di Dio, il sangue di Gesù che ci protegge da Satana e i suoi mignoni. Mignoni? Mignoni? Minions? No. Sai il mafioso, quei aiutanti che vanno a minacciare la gente? No. Com'è, Gabriella, la parola? Magnacci. Scagnozzi, esatto. Scagnozzi. E qui Giuda usa questo esempio di, leggiamo qui, invece l'arcangelo Michele, quando si contese col diavolo, disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lasciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Ma costoro parlano male di tutte le cose che non conoscono, tutte le cose invece che come animali irragionevoli conoscono naturalmente e diventano per essere motivo di rovina. Quindi queste persone sono bestie che parlano sempre dell'uomo naturale, non per lo Spirito Santo. Ragionamenti umani. Voi sapete perché Satana voleva prendere il corpo di Mosè? Un parentesi qui nello studio. Qualcuno ha un'idea? Vi do un indizio. San Giovanni di Rotondo. Come? Esatto, Satana voleva fare tipo un mettere Mosè dentro un vetro, così il popolo ebrei poteva fare pellegrinaggio a questa tomba di Mosè, e oh, questo è il corpo di Mosè, e fare idolatria, no? È forte questo, specialmente per noi che viviamo in Italia. Satana voleva prendere il corpo di Mosè. In Deuteronomio 34 è scritto che il Signore ha fatto vedere a Mosè la terra promessa. Poi Mosè morì, è scritto che il Signore ha sepolito Mosè, ma in un posto che nessuno sapeva. Avete mai letto là? Il Signore ha nascosto il corpo di Mosè in modo che il popolo ebraico non potevano trovarlo. E Satana voleva, non si capisce se lui voleva scoprire dove era, o se lui aveva scoperto dove era, e in qualche modo voleva portare fuori il popolo di Israele come motivo di idolatria. Ma l'arcangelo Michele ha resistito a lui. In Apocalisse vediamo che l'arcangelo Michele che caccia Satana fuori dal cielo. Quindi il rispetto che Michele dava a Satana non era per il fatto che lui era un angelo più debole di Satana, perché lui è un angelo più forte di Satana. Molti sbagliano a pensare che Satana è come il numero due sotto Dio. Non è così. Michele è più forte di Satana. Michele caccerà via Satana, e alla fine del millennio Satana e i demoni saranno legati da Michele e altri angeli e cacciati nel stagno di fuoco. Ma Michele non era lì a litigare, a insultare, a fare dibattito con Satana. Lui dice: il Signore ti sgrida, nell'autorità di Gesù vai indietro, non puoi avere questo corpo di Mosè. E anche noi come credenti, questa è l'unica autorità che noi abbiamo, e abbiamo contro Satana. Noi abbiamo autorità di scacciare i demoni, di liberare le persone dal legame sataniche, ma non perché siamo forti noi, ma perché il Signore ti sgrida. È il merito di Gesù e il suo sangue che ci ha comprato, ci ha dato la libertà. In versetto 11: guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino. Quindi in versetto 11 Giuda userà tre esempi: Caino, Balaam e Core. Quindi vedremo brevemente queste storie. Ricordate Caino? L'abbiamo studiato alcuni mesi fa in Genesi, la domenica. Qualcuno si ricorda perché Dio ha respinto l'offerta di Caino? Allora, come? Sì, certamente lui ha fatto con la motivazione sbagliata, però ricordate quando Dio ha maledetto la terra e disse ad Adamo: adesso tu seminerai, raccoglierai con il sudore del fronte. E quindi figurativamente queste raccolte che venivano dalla terra rappresentavano le opere, il sudore umano. Infatti l'offerta di Caino era una religione di opere. Io da solo, ma chi ha bisogno di un salvatore? Questo era lo spirito di Caino. Magari in Genesi non lo vediamo, ma se guardiamo bene tutta la scrittura, comprendiamo che lo spirito di Caino era una sfida a Dio. Io non ho bisogno di un salvatore. Io con mio sudore, con la mia bravura, mi salverò da solo. Invento una religione che uno deve fare tutte queste cose e si salva da solo. Invece l'offerta di Abele, ricordate cosa ha offerto Abele a Dio, che quell'offerta è stata accettata da Dio? un agnello, giusto? Abele ha offerto la vita di un innocente per i peccati suoi, perché Abele era profeta e lui nello spirito capiva che un giorno Dio avrebbe mandato il Messia perfetto che avrebbe tolto di via in mezzo i peccati del mondo, e lui ha capito che lui non poteva mai in se stesso offrire qualcosa a Dio che era abbastanza buona o degna. Lui ha capito che un altro doveva morire al posto suo, e perciò la Bibbia dice che Abele per fede offrì quell'animale. Invece Caino non aveva fede, lui ha lavorato tanto, mi ha detto adesso la mia religione, no? Ho fatto pellegrinaggi, ho dato tanti soldi alla chiesa, ho fatto questo, Dio deve accettare la mia offerta. E ricordate quando Dio ha respinto l'offerta di Caino, lui è rimasto molto male. E il Signore dice, Caino, se avessi fatto un'offerta di fede come tuo fratello, no? Non saresti così triste. Anche perché Dio, ricordate Adamo e Eva quando hanno ribellato contro Dio, hanno provato di nascondere la loro nudità con le foglie di fico, no? Il peggior foglio nel mondo per mettere contro un corpo nudo, poi un foglio pieno di buchi, quindi si vedeva lo stesso. E cosa ha fatto il Signore per coprirli? Lui ha sacrificato dell'animale, ha preso le pelli di animale per coprire il peccato dell'uomo. E quindi Abele e Caino sapevano già questo concetto, che Dio gli aveva già dimostrato che qualcun altro sarà sacrificato al posto vostro per coprire il vostro peccato. Quindi la via di Caino è la via della religione, le opere dell'uomo. E qui in Italia abbiamo una religione molto grande di opere. Non basta la grazia di Dio, dicono. Bisogna guadagnare indulgenze. Bisogna andare ogni messa, altrimenti bisogna confessare. Bisogna fare tante cose, tu li devi fare, altrimenti non sarai salvato. Questa è la via di Caino. Il secondo esempio, per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam. Allora ricordate la storia di Balaam? L'abbiamo visto poco tempo fa in qualche studio che non mi ricordo quale era. Ricordate Balaam cosa ha fatto? C'era il re Balak, che ha pagato Balaam per maledire il popolo di Israele. E noi vediamo che Balaam aveva veramente un dono, cioè lui aveva un dono spirituale, però l'ha usato per fine malvagie, no? Lui ha preso, e secondo me questo esempio è chi prende il Vangelo, che è una cosa buona, e si maschera come magari pastore, predicatore, figlio di Dio, però usa il Vangelo per guadagnare soldi. E tutti i predicatori della prosperità, no? Se tu dai il mio ministero, Dio ti benedirà 100 volte. Dai, manda le vostre offerte a questo numero, no? Abbiamo nostri, in Italia non ci sono questi, ma nel resto del mondo ci sono, no? In Sud America ci sono, negli Stati Uniti ci sono, magari anche in Italia, anche se non ci sono telepredicatori, ma ci sono state nel passato persone religiose che hanno usato il cristianesimo per fare un sacco di soldi. Giusto? No? Come venivano chiamati nel Medioevo quando vendevano posti nella chiesa? No, indulgenza è quando tu compravi per il perdono dei peccati. Parsimonia. Comunque, voi conoscete la vostra storia, giusto? In Italia si comprava il posto del vescovo, no? Perché non tanti anni fa era una gran posizione di potere, no? Tu potevi controllare un sacco di gente e avere un sacco di soldi. Quindi chi usa il Vangelo come mezzo di guadagno? Dio dichiara, è un falso profeta, è un falso dottore. Nessuno potrebbe mai accusare me di questo. Se non mi credete, andate fuori a guardare la mia macchina. 300.000 chilometri ancora va forte, no? Ma se guardi la mia macchina, dice, no? È onesto il nostro pastore. Perché... Sì, missionari, pochi missionari che guadagnano, almeno io non conosco neanche uno che è ricco, missionario. Sono tutti così così, a mese e mese. Ma gloria a Dio, questa è la vita di fede. Il terzo esempio, quindi sono incamminati per la via di Caino, sono buttati nella perversione di Balaam, e sono periti nella ribellione di Core. Qualcuno si ricorda chi è Core? In Numeri 16, quando il popolo di Israele stava uscendo, sono usciti dall'Egitto, stavano vagando, no? Core era quello che si è ribellato, si è alzato e dice: ma tu Mosè, ma chi ti ha puntato capo? Perché solo tu, no, puoi sentire da Dio e prendere la decisione? Ricordate adesso la storia, no? Lui ha sfidato l'autorità del pastore di quel tempo, Mosè, il pastore del popolo di Israele. Ha cercato di mettere gli altri fratelli nella congregazione contro il pastore. Ma chi è questo? Ma chi l'ha dato questa autorità? E quindi anche questi falsi dottori, falsi profeti, magari entrano in chiese e cercano di fomentare ribellione nella chiesa, no? Cercano di spaccare la chiesa, cercano di mettere le persone contro il pastore responsabile nella chiesa. Questi sono falsi profeti. Perché, come abbiamo visto, è Dio che stabilisce l'autorità. Voi credete questo? Voi credete che Dio mi ha messo qui come pastore? Se non lo credete, dovete cercare un'altra chiesa, vi prego. Vi prego. Cercate una chiesa dove tu puoi guardare quella persona e dire: io credo che Dio ha messo quella persona. Io, come credente, non mi sottometterei mai a un pastore che io non credevo fermamente che Dio ha messo lì, giusto? E quindi se Dio ha messo una persona là, bisogna anche rispettare quella persona, perché sapete, Dio è grande, lo crediamo, Dio onnipotente. Voi credete che Dio domani potrebbe fulminare in mezzo alla strada? Se lui deve rimuovermi, non ha bisogno di nessun mezzo umano. Cosa, perché ridi riguardo il mio essere fulminato? No, scherzo. Ma se Dio vuole così, va bene per me, io vado col Signore. Però la ribellione di Core era ribellione contro l'autorità spirituale che Dio aveva stabilito, che era Mosè. E infatti, se voi potete leggere a casa Numeri capitolo 16, tutto il capitolo, Io posso identificarmi molto con Mosè, perché tante volte io anche mi sento come Mosè. Dice: Signore, ammazzami, basta, non ce la faccio più, no? E il Signore incoraggiava e dice: guarda che non stanno parlando contro di te, non lo devi prendere in modo personale. Loro stanno parlando contro di me perché io ti ho messo là. Loro stanno sfidando non la tua autorità, ma la mia autorità, perché sono stato io a metterti là. E qualcuno sa come è finita questa storia di Core? No, si è aperta la terra, ha risucchiato Core e tutta la famiglia e tutti quelli che sono uniti a Core nella ribellione contro Mosè. Quindi noi dobbiamo stare attento. Anche se io non frequento una chiesa, no, che magari vengono fatte tante cose, magari neanche tutti in conforme alla parola di Dio, bisogna sempre stare attento. La mia ottica su questo, di nuovo, se tu non hai rispetto e non credi che quella persona che guida la tua comunità è mandata da Dio, alzati, saluti tutti quanti e digli Dio vi benedica e vai in un altro posto. Però chi fomenta ribellione e divisione nella Chiesa non è mai dalla parte di Dio, mai. Perché Dio, Satana è ribelle, no, lui è il massimo del ribelle. Quindi Dio non è mai con chi divide una Chiesa, mai. Perché come ho detto all'inizio, Dio è ben capace, se vuole distruggere anche la Chiesa di Montebellone domani mattina, lui è capace. Giusto? Perché lui è Dio, lui può fare ogni cosa. Tante volte Dio permette persone come me, o anche altri responsabili pastori, di continuare a guidare il suo popolo, e sapete perché? Perché lui è molto misericordioso. E anche Dio ama i pastori. Lo so che è difficile credere, ma Dio ama anche i pastori, e Dio sta lavorando nella vita dei pastori, di altri leader e anziani, e quindi Dio è misericordioso con loro come lui è anche con voi, e lui è paziente. E quindi nostra posizione e atteggiamento deve essere sempre pregare per quelli che sono in autorità, pregare per i nostri leader, no? Perché quando i leader nella Chiesa sono benedetti, anche la famiglia, no? È come quando il papà e la mamma sono benedetti, anche i figli raccolgono il frutto di quelle benedizioni. È la stessa cosa nella Chiesa. Ok. Non ce la faremo a finire neanche questa sera. Ah, mia, libri di Giuda, 3 studi. Costoro, allora adesso Giuda userà 5 aggettivi per descrivere questi falsi profeti. Costoro sono macchie nelle vostre agapi. Sono a tavola con voi senza timore, e leggete questo bene, pasciando se stessi. Avete visto il verbo lì, pasciando? Chi è che pascia? Il pastore, il leader, no? Però un pastore nella chiesa dovrebbe pasciare gli altri, giusto? Non se stesso. Quindi queste persone, no, una macchia. Non so per voi, ma io quando questa sera c'ho una maglietta bianca senza macchia, però non è probabilità, io dopo lo studio andrò a casa a mangiare la cena, a guardare la partita, vai America. E forse qualche goccia di sugo, qualcosa, no? Ah, mamma mia, no? Ah, era così pulito questa macchia. Una piccola macchia, non so per voi, no? Una piccola macchia, mamma mia, non posso più uscire così. Ma perché? È solo una piccola macchia, la maglia è grande, perché tu sei grande. E Paolo, Giuda dice, queste sono macchie, sono cose brutte. Cioè, è tutto puro e questa è una macchia sulla vostra purezza. E nelle vostre agape, quando voi mangiate insieme, perché secondo me le agape nelle chiese antiche non erano solo fratelli, no? Ci abbuffiamo, no, tutti insieme. Ma secondo me nella chiesa primitiva l'agape era anche una cena in cui si invitava i poveri da fuori, offrirgli una cena gratis. E Giuda dice, queste sono macchie nelle vostre agape, quindi nelle vostre mangiate insieme. E loro vengono e non pensano agli altri subito, dai venite a servirmi, dai io voglio il primo. Questa mattina sono andato a un negozio a comprare un cellulare perché era un prezzo veramente stracciato per questo è un touch screen, 99,90 centesimi. City Pair. O non è più chiamato così. Comunque, sai, c'era tutta la gente alla porta, tutti, no, io ero prima, sai, la gente a litigare, c'era il manager, ci sono tanti, non c'è problema, quindi io mi sono messo indietro. Però, cioè, chi non conosce Cristo si comporta in questo modo, no? È maleducato, si spinge, si taglia davanti altri, ma non i figli di Dio. Ma Giuda dice, questi falsi profeti sono egoisti. Loro vengono alle agape, vogliono essere serviti, vogliono loro, sai, il primo fette di Fiorentina, vogliono le cose migliori, non sono servi. E una cosa che io amo del nostro movimento, e ho visto nel mio pastore Chuck Smith, no? Anche se è un uomo famoso, ha una chiesa di 10, 15, 1000 membri, no? È veramente un fratello, no? Lui ancora oggi prende la moccio, va pure il gabinetto, se è una chica nel parcheggio, lui va a prenderlo, pulisce, no? E in generale io direi che la maggior parte dei nostri pastori hanno questo perché hanno visto questo nei nostri pastori. E io spero che voi potete dire questo di me, non posso parlare per me stesso, però un vero leader è una persona umile, è una persona che serve la Chiesa. Non uno che, dai, io sono il pastore, io sono il pezzo grosso, date a me il primo piatto. No, il pastore magari è quello che si mette indietro a servire o a portare i piatti altri. Questo è l'esempio che io ho avuto e spero che stiamo modellando questo anche nella nostra comunità. Ma questi qua non erano così. Secondo la descrizione, essi sono nuvole senza acqua, sospinti qua e là dai venti. Quindi la seconda figura mentale che Giuda ci dipinge sono delle nuvole. No, noi in Veneto abbiamo tante nuvole, ma chi viene dal sud Italia o da un posto desertico, quando tu vedi le nuvole è bello, no? Ah, finalmente arriverà un po' di pioggia, un po' di rinfresco, finalmente un po' di acqua per le piante e avremo acqua per bere, no? E Israele era un paese desertico, quindi le nuvole era tipo, rappresentava la bontà di Dio, la benedizione di Dio. Ricordate nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato a Salomone che se voi camminate obbedienza io manderò la prima e la seconda pioggia, ma se voi siete disubbidienti, cosa è promesso? Voi avrete siccità. Quindi le nuvole nella cultura biblica erano sempre come una cosa, un segno della benedizione di Dio. Magari qua diciamo basta con le nuvole, no? Abbiamo avuto l'anno più piovoso in 200 anni. Ma in un paese desertico le nuvole sono le cose più belle nel mondo. Però queste nuvole sono senza acqua. Quindi hanno l'apparenza di una persona che ti può dare qualcosa. Hanno l'apparenza di uomini di Dio o di grande predicatore, grande leader, ma in realtà non hanno niente da darti. Zero. Solo hanno l'apparenza di darti qualcosa. Hanno un'apparenza di spiritualità, no? Sanno come tenere le mani quando pregano, come tenere inchinato la testa. Voi sapete che loro insegnano i sacerdoti come tenere le mani. Sapevate questo? Sì, sì. Li insegnano come avere quel tipo di sguardo santificato. Io anche un sacerdote me l'ha detto, che li insegnano proprio come si deve stare, no? Quindi hanno l'apparenza della vita, ma in realtà non ti possono dare niente. Il terzo esempio, alberi di autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati. Allora, in greco queste parole sono alberi di tarde autunno. C'è questo altro aggettivo in mezzo in greco che è proprio la fine dell'autunno. Quindi c'è l'ultima speranza che ci può essere frutto. Sapete che se gli alberi alla fine dell'autunno, in ottobre, non c'è ancora frutto, sapete cosa? Non ci sarà frutto. Quindi sono alberi, sembrano che possono dare frutto, ma in realtà tu li segui fino in fondo e alla fine non c'è niente. E Gesù ha detto, giudicate gli uomini per le loro foglie? No? I frutti. Il frutto dello Spirito Santo, no? Amore, gioia, benignità, mansuetudine. Queste sono le cose che noi dobbiamo guardare per uomini e donne di Dio. L'umiltà, mansuetudine, la gioia della salvezza, l'amore. E non solo sono alberi senza frutti, doppiamente morto, quindi non morti una volta, due volte morti, sradicati. Perché sradicati non vuol dire che hanno poche radici, giusto? Quando abbiamo avuto la tromba di aria 3 anni fa qui a Montebelluna, il mio albero di mandorla è stato buttato a terra e mezzo albero si è sradicata. Però, come metà era ancora lì, ho riscavato un po', di nuovo ho messo sull'albero, ho ricoperto subito e sopravvissuto quell'albero. Ma qui sradicato vuol dire che completamente tirato fuori dalla terra. Io e Nino abbiamo esperienza nel sradicare alberi. Mi ha quasi ucciso sradicando un solo albero, ma è un'altra storia. Sradicati completamente, quindi neanche una radice nella terra. In Giovanni 15 Gesù ha detto, io sono la vite e voi siete i tralci. Quindi lui è la parte bassa, i radici, il tronco, e noi collegati con lui abbiamo la vita, solo in lui. Ma questi sono pianti, ma sono sradicati, non hanno nessuna cosa in Cristo, non c'è la vita di Cristo che viene dentro di loro. Hanno l'apparenza di alberi di frutto, ma non c'è veramente un vero frutto. La quarta cosa, sono onde furiose del mare che vomitano la schiuma della loro bruttura. Quindi vedete che Giuda usa, lo Spirito Santo usa questi, ci dipinge questi tipo quadri mentali, no? Quanto di voi piace le onde? Sono bellissime le onde, no? Però quando il mare è in tempesta, no, c'è una tempesta e le onde, sai, no? Sono sporchi. Cosa portano sulla spiaggia? Tutta la mondezza, o distruzione, magari distruggono cose, fanno tanto rumore. Quindi anche questi falsi profeti, no? Somigliano onde belle, ma in realtà portano solo distruzione e fanno tanto rumore. E secondo me questo fatto di tanto rumore furioso, tu vedi anche questi della prosperità, questi predicatori che si autopromuovono. Venite, venite, no? Grande uomo di Dio, miracoli, potenza. Avete mai visto un manifesto così? Fanno tanto rumore, però alla fine la gente va via deluso. Anche perché noi siamo cristiani e abbiamo Gesù. Gesù ci può imporre le mani, giusto? Non dobbiamo andare che uno ci prega sopra, anche se Dio può usare le preghiere degli altri fratelli. Non ci dobbiamo, non voglio essere frainteso. Però il Signore ci può guarire, il Signore ci può parlare, toccare. Dobbiamo correre in una città, il grande uomo di guarigione. Dobbiamo correre a Gesù. E se nel suo volere saremo guariti, senza dubbio. L'ultimo esempio che dà, stelle erranti a cui è riservato le caligne delle tenebre eterno. Allora, stelle erranti. Stelle, veri stelle sono erranti? No. No, veri stelle come la nostra stella è posta al centro del nostro sistema solare e c'è un grande ordine. E infatti, scienziati, il fatto della galassia Lattea in cui noi ci troviamo in questo momento, sapevi che stiamo volando non so quanti centinaia di migliaia di chilometri all'ora? Sapevi che forse dovremmo mettere le cinture qui sulle sedie in chiesa, no? Però noi vediamo nello spazio ordine, galassie, sistemi solari che girano uno intorno all'altro. No, anche l'altro giorno parlavo con Mauro e Giovanni l'altro mercoledì, il fatto che la distanza che noi siamo dal Sole è perfetta per la vita, che la Luna è 400 volte più piccola del Sole, però è 400 volte più vicino alla Terra che il Sole. E perciò quando c'è un'eclisse piena, sono esattamente la stessa dimensione. Vi siete mai chiesto questo? Questo, secondo i scienziati che non credono in Dio, tutto per caso. Anche la forza gravitazionale che esercita la Luna e il Sole sono quasi uguali. Per questo abbiamo due maree ogni giorno, no? Perché le loro forze gravitazionali tirano le acque del mare, perché il mare non è piatto, no? Ogni giorno, no? Seguono questa cosa. Ma stelle erranti sono come asteroidi, comette, vagano, giusto? Vere stelle hanno un ordine, sono piantate in qualche parte, non è che volano per l'universo, ma gli asteroidi, i cometi volano in giro, non hanno un ordine, e le stelle cadenti, no? Belli, no? A giugno, in questo periodo, adesso viene il periodo di San qualcuno. Ah, in agosto. Vedi. Meno male che ci sono fratelli più intelligenti miei qua. Però Giuda descrive questi falsi dottori come queste stelle cadenti, no? Che tu li vedi, guarda, la nuova stella del cristianesimo. Poi, dove è andato quello? Che fine ha fatto col grande potenza, scemenza che è passato 10 anni fa? Oh, ma hanno riempito uno stadio. Che fine ha fatto? Boh, sparito. Forse... Io sono credente da 29 anni e guarda, ne ho visto tante di quelli, specialmente negli Stati Uniti, no? Grande evangelista, grande questo, grande quello, tutti stelle cadenti, no? Grande, no? Poi dopo un po' di tempo, io preferirei essere come il mio pastore, magari a volte anche noioso, ma fedelmente insegnare la parola di Dio, settimana per settimana, dando il vero latte della parola al popolo di Dio. No, non è molto glamoroso, no? Non sarò mai la mia faccia sul Time Magazine o Panorama, ma quelli sono i veri servi di Dio, che fedelmente, anche se vengono tanti, vengono pochi, sono lì a seminare la parola di Dio. Ma questi falsi dottori sono come stelle cadenti. Fanno tanto rumore, tanto show, ma alla fine non c'è niente. Allora, fermeremo questa sera e per fede finiremo mercoledì prossimo.